Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Questa settimana ho scelto di parlarvi di François Villon. François Villon è un personaggio a metà tra il reale e il mitico che si dice nacque nel 1431. Perché ne parliamo? Ne parliamo perché, al di là delle sue poesie che ci sono arrivate un po' a frammenti, è stato un poeta che ha influenzato moltissimo alcuni autori francesi, molti autori francesi, nel recupero di un certo lirismo e antilirismo, e anche autori italiani, perché in realtà la prima volta che sono venuto a contatto con le poesie di François Villon è stato grazie ad un libro che ho comprato ad una mostra su Fabrizio De André. Perché la ballata degli impiccati di Fabrizio De André è liberamente ispirata da una poesia di François Villon. In realtà, leggendo le poesie di Villon, quello che emerge è che non solo la ballata degli impiccati, ma anche molte altre canzoni di Fabrizio De André sono state appunto ispirate ai versi di questo poeta. Perché dico mitico? Perché in realtà le fonti che noi abbiamo per conoscere e studiare la vita di questo poeta sono esclusivamente atti giudiziari. Ebbe alcuni problemi, il nostro François fu arrestato più volte, sembra che in età giovanile commise anche un omicidio, che però non pagò particolarmente a livello punitivo, perché rimase in carcere soltanto per un breve periodo, ma poi in realtà fu rincarcerato per un furto di 500 scudi d'oro nel collegio di Navarra, e poi ancora fu rincarcerato per una rissa per la quale fu condannato a morte. In realtà i documenti ci raccontano che poi quella condanna non ebbe mai luogo, perché fu tramutata in un esilio di 10 anni da Parigi. L'ultima informazione che abbiamo su François Villon è di questo esilio, cioè di lui che viene esiliato da Parigi e finisce non si sa dove. Da qui inizia la sua storia mitica, che è una storia di peregrinazione per l'Europa, alla corte dei più importanti re appunto europei, ma al di là della sua biografia, che è importante, ma fino a un certo punto, cioè è importante perché ha contribuito a creare un personaggio che poi ovviamente è stato ripreso soprattutto da tutti quei poeti, come poeti maledetti, che hanno cercato come modello qualcuno che avesse vissuto la sua poesia e non soltanto l'avesse scritta, ma l'avesse veramente interpretata anche nella realtà, cioè fosse stato maledetto anche nella realtà. E François Villon, da questo punto di vista, era un modello, un esemplare perfetto. Prima di proseguire, per parlare ancora di François Villon, volevo leggervi la prima poesia che ho selezionato. Si chiama Epitaffio. Mi sembrava giusto cominciare in questo modo, cioè un po' al contrario, visto che François Villon è un comico realista e quindi ama i rovesciamenti. Mi piaceva iniziare dalla fine, quindi dall'epitaffio, che è la scritta che in teoria dovrebbe essere posta sulla tomba. È un epitaffio poetico che il poeta scrive appunto per la sua tomba e che mette nei legati, che sono questa opera, tra le due opere che ci pervengono di questo autore francese. Adesso la leggiamo questo epitaffio poetico, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Qui giace e dorme, sulla soffitta, uno che amore trapassò. Uno scolare privo di tutto che fu chiamato François Villon. Mai possedette di terra un po', sgabelli, tavoli, pane, cesta, ognun lo sa, tutto donò, gaudenti dite col versetto, l'eterno riposo, signore, dagli, e la luce che sempre brilla, che egli mai possedette scodella, o piatto di qualche valore, capo e mento gli rase il tonsore, come a una rapa che si spella. Riposo eterno dagli, o signore, fu esiliato per giusto rigore. Gli alzò la pala del cul la pelle, Sanchei diceva, chiedo l'appello, parola facile, non da dottore, riposo eterno dagli, o signore. Ho scelto di iniziare con questa poesia perché in realtà, secondo me, è anche una specie di chiave di lettura per quello che andremo a leggere poi. Il Medioevo è un periodo storico piuttosto complesso a livello storico, sociologico, ma anche a livello letterario, perché molte volte le provocazioni, l'utilizzo di un linguaggio volgare, liminare, non sono da imputare, come nella contemporaneità, a una scelta di rottura rispetto alla tradizione, ma sono parte della tradizione. Questo perché il Medioevo è stato un periodo ambiguo. Basti pensare alla cruenza delle figure che ad esempio Dante inserisce nella Divina Commedia, ma anche della stessa letteratura carnascialesca che ad esempio Rabelais, che poi tra l'altro citerà François Villon nelle sue opere. Quindi in realtà il contrario fa parte dell'ufficiale, e a volte si tende a credere che alcuni movimenti che si sono posti in opposizione fossero di rottura, quando in realtà facevano parte invece di uno schema che era quello della letteratura medievale, che era appunto al suo interno contraddittoria. E quindi iniziare con questo epitaffio, che è allo stesso tempo una richiesta di perdono per le proprie colpe, e quindi ci riporta, come avevamo iniziato, al centro il tema del poeta maledetto, del poeta colpevole che viene esiliato, ma allo stesso tempo questo tentativo di ottenere la grazia divina rappresentano, a mio modo di vedere, perfettamente quello che è il contesto della letteratura medievale e di François Villon. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone che in realtà c'entra poco con il Medioevo e c'entra poco con questi temi, ma c'entra molto con l'idea del testamento, perché è l'ultima canzone che Luigi Tenco ha scritto e ha portato a Sanremo prima di suicidarsi. È una canzone che parla d'amore, e l'amore sarà una delle tematiche principali di François Villon, nella sua lettura almeno, e mi sembrava giusto abbinare a questo epitaffio l'epitaffio di Luigi Tenco, che si chiama Ciao, amore, ciao.
La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. E poi mille strade grigie come il fumo, in un mondo di luci sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Non saper fare niente in un mondo che sa tutto, e non avere un soldo nemmeno per tornare. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata a François Villon. Abbiamo aperto leggendo il testamento. La prossima poesia rimane sul filo conduttore della poesia precedente e si chiama Ballata del Mercè. È tratta dal Testamento, che è un poema di 2000 versi scritto nel 1461, cioè poco prima dell'esilio e nel momento in cui François Villon è convinto di, che andrà a morte probabilmente, cioè è incarcerato in attesa di giudizio, prima che appunto, come dicevo nell'introduzione, questo giudizio venga poi convertito in un esilio dalla città di Parigi. E allora in questa poesia Villon chiede perdono sostanzialmente, chiede la mercé, la pietà a una serie di figure. Così facendo in realtà ci dà due indicazioni. Intanto crea un mondo popolato da figure che sono quelle dei mendicanti, ma anche dei preti, dei chierici, cioè crea proprio tutta la corte, quest'idea dell'appartenenza ad una specie di carnevale umano, che è quella che emerge dalle sue poesie. Allo stesso modo però, come vedremo nel finale della poesia, c'è anche tutta la ribellione del poeta ribelle, che da un lato chiede perdono, ma dall'altro si augura che alcune di queste persone ricevano delle sonore legnate nei denti. Come sempre il linguaggio è un'alternanza di alto e basso, è un linguaggio che però nella sua stesura finale è estremamente comprensibile, nonostante sia stato scritto oltre 500 anni fa, quindi è un linguaggio molto semplice e anche molto diretto da questo punto di vista. Per questo Villon è considerato anche un innovatore, perché rispetto ai poeti che lo precedettero e quelli che lo susseguirono, il suo linguaggio è innovativo, cioè esce dallo schematismo, esce dall'amore dei trovatori, quello un po' plasticoso, diremmo oggi, allora la plastica non c'era, quindi avrebbero detto di maniera o ampolloso, e ci porta in una dimensione diversa. Adesso vi leggo la ballata del Mercè, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. A Certosini e a Celestini, a mendicanti e a monachette, a perdigiorno e a moscardini, a frati servi e da maschiette, con gonnelle e gonne strette, a chi amor spense la fe, ma che sopporta stivaletti, io domando a tutti mercè. A ragazze col sen di fuori, per aver clienti in frotta, e attaccabrighe e mestatori, a saltimbanchi con marmotte, a buffoni, a babbalocchi, che van fischiando a tre, a marmocchie da marmocchie, io domando a tutti mercè. Tranne ai vili can meschini che m'han fatto dure croste rosicchiar sera e mattina, ma che ora temo da tre stronzi gli farei scorregge rutti, ma sto assiso e non in pie, basta a scanso di riotte, io domando a tutti mercè. Gli fracassino le spalle con bastoni duri, vee, con piombate e simil palle, io domando a tutti mercè. La poesia, come detto, utilizza in alcuni passaggi un linguaggio che potremmo dire volgare, dove volgare, nella sua accezione etimologica, significa appartenente al volgo. Questo tipo di letteratura è una letteratura volgare, cioè che vuole essere volgare non nel senso, o non esclusivamente nel senso che noi adottiamo adesso della parola, cioè di triviale, che comunque vuol dire appartenente al trivio, che come vedete l'etimologia è molto simile, ma nel senso di essere, come direbbe Saba, onesta, cioè di andare a toccare le corde più vicine alla realtà e alla quotidianità. E allora il poeta, in quella che è forse una forma classica di richiesta di perdono, però non riesce a trattenere questo urlo da maledetto, da guascone, da diverso, da alternativo, che gli sale, questa rabbia nei confronti di chi lo ha costretto alla fame sostanzialmente, a mangiare dure croste, quindi chi non lo ha aiutato nel momento del bisogno. Questo dell'aiuto mancato da parte degli amici è veramente un topos della letteratura villoniana, che torna molto spesso in molte delle sue poesie. Ma questa poesia appunto mi piaceva perché utilizza anche un linguaggio forte ma efficace. Efficace perché con la creazione di queste immagini, il bastone nei denti mi sembra sia piuttosto chiara come immagine, piuttosto evidente, fornisce appunto un'apertura su questo mondo e su questo tipo di linguaggio. E allora, dovendo scegliere quale canzone abbinare a questa poesia, e ripensando a un discorso di Antonio Locascio, che è un personaggio che tra l'altro fa radio sicuramente a livello molto più professionale di me, ma che, del quale io non ho particolare stima, però ricordo che, avendolo ascoltato una volta distrattamente, lui fece un discorso sulla volgarità, cioè su come in realtà siano molto più volgari, sia molto più volgare rubare, prendere una mazzetta piuttosto che dire un vaffanculo. E allora ho deciso di farvi ascoltare questa canzone delle corde pazze, che a mio modo di vedere è geniale nel suo uso delle parolacce, appunto, e si chiama Parolacce.
un randaggio, pulci, fame, pane secco dietro un autolavaggio. Due ragazzotti stanno lì a fare da cecchini, sputare addosso ai lerci cani usciti dai canili. Ma se quel cane potesse parlare, non esiterebbe un attimo a mandarli a cagare. Parla ciovola sulle spalle dei poveri, niente gomme americane da masticare, ma in compenso cazzi amari su per la gola, tristezza, tante lacrime senza una parola. E questi disgraziati si dovranno un po' sfogare, ed è per questo che gli senti spesso dire: va a cagare, va a cagare, indice del malcontento popolare. Va a cagare, vai, va, 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 valvola di sfogo emozionale. Parla ciovola sulla statale 130 all'ora, non hai paura di morire, un gatto 30 metri è una cosa irrilevante, ma una mucca 5 metri è una sbandata in incidente. E il paro urti a terra, la cipicchiolina, la fiancata destrandata, porca puttana non è neanche finito di pagarla, sta cazzo di macchina, sta cazzo di rata, per questa stronza di mucca che neanche è morta. Troppi fucili, niente televisori, poche infermiere e troppi tiratori. Parla ciovola sulla bocca dei soldati, una sigaretta prima d'essere ammazzati. Il condannato con le spalle al muro, volete che non urli almeno un vaffanculo? La morte gli va stretta come una cravatta nera di lana di luglio. Pazienza d'ascoltare, sentite attentamente st'armonia subliminale. Parlo ciovola da un aeroplano e parte come un razzo dalla bocca d'un villano. Parlo ciovola sul culo della gente, su un fisico nucleare, nelle scelle d'un demente. Vola su una Volkswagen parcheggiata in tripla fila, e vola su un vecchio pazzo che con il vino si consola. Vola su un pescatore che è caduto in mare aperto, e vola sui suoi figli che aspettano giù al porto.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata a François Villon. Abbiamo iniziato a vedere i contorni del mito di questo personaggio, appunto, che mitico è per la sua storia biografica e per le cose che ha scritto. Uno degli elementi cardine, da sempre per il poeta maledetto, ma per l'uomo in generale, è rappresentato dalle donne. E allora la prossima poesia che leggeremo, che si chiama Ballata delle Parigine, sembra proprio un vero e proprio catalogo di donne, come quello che faceva Casanova nella sua, nell'opera musicale, nell'operetta. E quello che fa François Villon è appunto elencare le doti di ciascuna donna, cioè ciascuna donna, diciamo, appartenente ad una particolare collocazione geografica, per poi esaltare con un giusto spirito campanilistico, direi, le donne di Parigi per la loro lingua. Ovviamente, quando si dice, quando il poeta Villon esalta le parigine perché hanno la lingua sciolta, intende una duplice valenza di questa lingua sciolta. Una è la capacità oratoria della favela, l'altra ve la lascio immaginare da soli. D'altronde, ancora oggi questo pregiudizio, o giudizio, non lo so, non ho mai avuto il piacere di diciamo avere contatti diretti con ragazze francesi, o meglio parigine, il bacio alla francese è quello con la lingua, quindi questa cosa della lingua è rimasta anche nell'uso orale che facciamo delle parole. E allora François Villon, poeta maledetto, amante dell'alcol e delle donne, scrive questa ballata, la ballata delle parigine, che adesso leggiamo per poi tornare in studio e guardare insieme. Se son buone parlatrici, fiorentine e veneziane, d'amor tutte ambasciatrici, delle giovani alle anziane, se lombarde sian romane, genovesi a rischio qui, piemontesi o savoiane, lingua sciolta è di Parì. Cattedre hanno d'eloquenza, dicon le napolitane, son pettegoli valenti le tedesche e le prussiane, ma sian greche o egiziane, ungheresi e via così, o spagnuole o catalane, lingua sciolta è di Parì. Guasche e svizzere non monta, di Bretagna e tolosane, due arringhiere sul Petit Pont, zittiranno calesiane, e britanne e loreniane basteranno queste qui, e picarde di Valencia, lingua sciolta è di Parì. Prince, a che di parigine sia la palma di sì, che dican di italiane, lingua sciolta è di Parì. In realtà questa poesia, che è una poesia ironica, comica sicuramente, nello stile di Villon, ci introduce a un argomento importante nella poetica medievale, soprattutto nella visione di Villon, che è il rapporto del poeta con la donna. Qui la donna viene semplificata sostanzialmente, la si traduce in oggetto del desiderio. Poi vedremo anche in altri testi come la letteratura misogina, cioè come la letteratura che tende a sottostimare, sottovalutare la donna, entrerà anche nella poetica di Villon, poiché è una letteratura che appartiene a pieno titolo alla cultura e alla coinè culturale di questo periodo storico. Dovendo scegliere una canzone da abbinare a questa poesia, ho scandagliato varie ipotesi e alla fine ho scelto una canzone di Arianna, un po' perché ogni tanto dobbiamo anche scendere nel pop, perché altrimenti questa aria da sofisti che ci diamo con tutte queste canzoni pseudo-colte, le persone poi ci salutano dopo la prima canzone, abbandonano e cambiano canale, vanno su RTL o su Radio Dimensione Suono se non l'hanno già fatto, e anche perché è bello ogni tanto muoversi su sonorità più pop, più commerciali. Quindi quella che ci ascoltiamo adesso, che tra l'altro è una canzone che è pop nella musica ma con un testo fortissimo che parla dell'omicidio di un uomo compiuto da parte di una donna maltrattata, è Man Down, e a cantarla è Rihanna.
What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him, could've been somebody's son, and I took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, mama, 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 I just shut a man down in Central Station.
I never thought I'd do it. thought I'd do it. Oh gosh, whatever happened to me? Ever happened to me? Ever happened to me? Why did I pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger, boom? And then life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Hey, ram, papa, bam, ram, papa, bam, ram, papa, bam. Me say one man down. Oh, me say ram, papa, bam, ram, papa, bam, ram, papa, bam. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me now.
Oh mama, 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 I just shot a man down in Central Station in front of a big old crowd. Oh mama, 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 I just shot a man down in Central Station.
Bentornati alla poesia dei poveri, a questa puntata dedicata a François Villon. Nella costruzione del personaggio di cui stiamo provando a portare avanti in questa puntata, aggiungiamo adesso un altro tassello, che è quello del vino. Il vino, che fa parte ovviamente dell'immaginario mitico del personaggio Villon, ma che fa parte un po' anche della letteratura carnascialesca, della quale Villon è patrigno e figliastro contemporaneamente, è l'idea di abbandonarsi al dionisiaco, quindi al piacere carnale, al piacere sensuale, che poi è uno stereotipo, un topos che in realtà si porta avanti in tutta la letteratura ed è anche uno dei motivi per cui tanto Villon fu ripreso e amato dai poeti maledetti francesi, tra cui Baudelaire, Verlaine, Mallarmé e tanti altri. E allora la poesia che leggiamo adesso, che si chiama Ballata a Orazione, è una dedica ad un amico scomparso, grande bevitore, e per questo incensato e ricordato come grande bevitore. Queste parole, le parole che usa Villon, ricordano molto quelle del Carnevale di Reblé, dove chiaramente il vino e questa sete atavica non è semplicemente il piacere del momento, ma è una cosa che poi arriva a dei connotati quasi mistici, come se attraverso il vino si potesse raggiungere un'estasi, una situazione più alta. Mi viene in mente la frase che De André faceva mettere in bocca al suonatore Jones, che al mercante di liquore chiedeva: tu che lo vendi, che cosa ti compri di migliore con i soldi? Cioè l'idea che il vino, l'alcol in generale, ci possa portare in un'altra dimensione, possa allargare i nostri confini percettivi, e che quindi niente valga come questo, come l'allargamento dei propri confini percettivi. Ma al di là delle riflessioni socio-filosofiche che si possono fare su questo testo, questo rimane un testo perfettamente inquadrato nella poetica villoniana, in cui c'è un personaggio che si chiama Gian Gottardo, grande bevitore, a cui François Villon dedica questa orazione. Padre Noè, che piantaste la vigna, e voi che al monte Lot foste a trincare, tanto che amore, che a ingannar si ingegna, con le figlie vi spinse a fornicare, non ve lo voglio qui rimproverare, architriclin maestro di quest'arte, tutte e tre prego in alto d'allogare l'anima del buon maestro Gian Gottardo. Egli discende dalla vostra razza, e il più caro e il miglior gli piacea bere, anche se non aveva un soldo in tasca. Fra tutti si mostrò migliore arciere, mai strappargli nessun poté il bicchiere. A tracannare fu sempre gagliardo, signori non vogliate ostacolare l'anima del buon maestro Gian Gottardo. L'ho visto spesso, pieno fino al gozzo, rincasar vacillando e scalpitando, e una volta si fece un grosso bozzo, ben mi ricordo, d'un beccaro al banco, cercato avreste invano al mondo un tanto bevitor, pronto a bere presto o tardi. Fate entrar, quando udrete un grido alto, l'anima del buon maestro Gian Gottardo. Principe, non avea di che sputare, sempre gridava, nella gola io ardo, e mai la sete non poté stagnare l'anima del buon maestro Gian Gottardo. La poesia è perneata su una matrice ironica, chiaramente. Questa sete incredibile, quest'uomo che urla: ho un incendio nella gola, ho un incendio, sto ardendo, ho bisogno di bere, ho bisogno di spegnere questo incendio. Ma sottotraccia, sotto pelle, come spesso nella poesia di Villon, ci sono anche molte argomentazioni serie. C'è il compianto per un amico perso, che, al quale Villon chiede agli angeli di accoglierlo in paradiso, chiede che il suo urlo da ubriaco sia il segnale per permettergli di essere accolto in cielo, e allo stesso tempo c'è questo senso di perdita, di smarrimento, perché Villon fa parte di questi bevitori, fa parte di questi ultimi della terra che piano piano, come mosche, stanno cadendo, stanno scomparendo, e anche lui è consapevole che la sua vita sta per concludersi, perché scrive questo testo quando è già condannato a morte. E allora in questa orazione, in questa preghiera, in questa richiesta che Villon rivolge all'alto, c'è anche la richiesta per se stesso, la richiesta di clemenza che abbiamo visto nelle prime poesie che abbiamo letto. E poi c'è questa fame atavica, questa sete quasi irreale, quasi sovraumana, che veramente ricorda moltissime delle pagine di Reblé. Pensando a cosa abbinare a questa poesia, il primo abbinamento che mi è venuto in mente per il personaggio, perché è un personaggio villoniano per eccellenza, è il cantautore Piero Ciampi, cantautore livornese che ha scritto delle canzoni bellissime e che ad esempio aveva il vizio molto simpatico di chiedere in prestito soldi agli amici per poi andare a offrire da bere al bar. Quindi in realtà Piero Ciampi è un perfetto Gian Cotardo, un uomo che ha dissoluto tutto quello che aveva in donne e alcol, e che dava proprio poco valore al denaro, tanto appunto da chiedere in prestito soldi. A me questa cosa ha sempre colpito, per poi andare a offrire da bere agli amici con i soldi che si era fatto prestare dagli amici. Una cosa geniale. Tra le tante canzoni che ha scritto Piero Ciampi, adesso ci ascoltiamo insieme 40 soldati e 40 sorelle, che tra l'altro forse è una delle canzoni più villoniane, dissacranti e anticlericali che abbia scritto il cantautore livornese. 40 soldati e 40 sorelle.
Sulla radura 40 sorelle facevano quiete la loro merenda, i candidi veli si alzavano al vento scherzando con l'erba, felice del gioco. Poco distanti 40 soldati pulivano a sorti i loro fucili, con gesto preciso tendevano il braccio stringendo le dita sul collo dell'arma. Cacciatore e ansioso di preda, esplose uno sparo mettendoli in fuga, cambiando il destino a 80 infelici, 40 soldati, 40 sorelle. Sulla radura giacciono infatti 40 fucili e poche ciliegie, 40 soldati, 40 sorelle, fuggirono insieme cercando fortuna.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata a François Villon. Nel blocco precedente abbiamo cominciato a parlare di vino, ma anche e soprattutto dei compagni che stanno cadendo. Che in realtà, se c'è un grande motivo conduttore nella poetica villoniana, è quello della morte. La morte, come detto, nel Medioevo è una cosa diversa da oggi. Una cosa diversa perché la si respira, perché è un qualcosa con cui si fa i conti quotidianamente. Ad esempio, a Parigi era possibile vedere gli impiccati in piazza e a fianco luoghi nei quali si faceva l'amore. Cioè vita e morte erano veramente coincidenti e collimavano. Si poteva morire per un furto, si poteva morire per un litigio, si poteva morire per una rissa, per uno sguardo sbagliato. Il Medioevo è stato un tempo duro, su questo diciamo i libri di storia concordano quasi unanimemente. E allora questa morte che aleggia sulle delle persone che aleggia su François Villon, che, su cui pesa questa condanna di cui abbiamo parlato nell'introduzione della puntata, e anche la morte del tempo e anche la vecchiaia, ovvero l'idea che il tempo abbia il potere di distruggere le cose. E allora in questa poesia che vi sto per leggere si intrecciano questi due elementi: da un lato il tempo che fa e disfa, dall'altro la letteratura misogina di cui vi parlavo, e quindi questo accanimento tra virgolette contro le donne anziane che hanno perso la loro bellezza, poiché l'uomo, la letteratura misogina sostanzialmente nasce per un motivo: noi uomini ancora oggi siamo completamente in balia della seduzione femminile, non c'è niente da fare, possiamo raccontarcela come vogliamo, la donna ha nella sua bellezza estetica un potere attrattivo nei nostri confronti che è assolutamente incommensurabile. Dall'invidia di questo potere nasce la svalutazione della donna, che è quella che purtroppo viviamo ancora oggi e che già nel Medioevo veniva, diciamo, fatta emergere. Come la fa emergere François Villon? Mettendo in bocca alla donna anziana questo lamento sul fatto che ormai la sua bellezza sia stata perduta. E allora, facendo affermare queste frasi a una donna anziana, egli contemporaneamente afferma il fatto che la bellezza sia un valore precario, un valore provvisorio. Tu, donna, oggi sei bellissima, hai su di me il potere del tuo fascino, ma domani quella bellezza svanirà. E allo stesso tempo un modo per provare a riflettere sull'importanza della bellezza interiore a scapito della bellezza esteriore, perché tutti noi, chi più, chi meno, chi prima o chi dopo, purtroppo diventeremo fisicamente poco appetibili. Ecco, meglio non riesco a dirlo, e in modo più carino ed educato non riesco a dirlo, ma lo facciamo dire alla vecchia mentre rimpiange il tempo della sua giovinezza. Mi sembra udire lamentare la bella che fu Elmiera, a quando era giovane andare a parlare in tal maniera. Ai, vecchiaia tremenda e fiera, perché si presto mai demolita? Chi mi trattiene che non mi fieda e a questo colpo non m'uccida? Tu m'hai tolto l'alto potere che bellezza m'avea affidato su mercanti, preti e chierici. Allor non era uomo nato che tutto non avrebbe dato ad onta dei rimorsi tardi, sol che gli avessi abbandonato ciò che rifiuta la canaglia. A più d'uno l'ho rifiutato, né davo prova di saggezza per amore di un mal nato a cui ne davo con larghezza, pur facendo ad altri finezza sull'anima mia. Lui l'amavo, ma mi trattava con rudezza e mi amava pel mio denaro. Mi poteva pur maltrattare, pestar, mai smettevo d'amarlo, mi poteva pur trascinare se mi diceva di soddisfarlo. Dimenticavo ogni mio male, tutta perfidia la carogna m'abbracciava. Gran bella affare, che mi resta? Colpa e vergogna. Ora è morto, son 30 anni ed io resto vecchia, canuta. Quando penso ai miei a quegli anni, quale fui, qual divenuta? Quando mi guardo tutta nuda e mi vedo così cambiata, piccola, povera, magra, ossuta, provo una rabbia disperata. Dov'è la fronte liscia, spaziosa, i biondi capelli, gli arcuati sopraccigli, l'occhio grazioso che adescava i più smaliziati, il bel nasino proporzionato, mento a fossetta, le orecchine, il chiaro volto tratteggiato, le belle labbra porporine, le piccole spalle graziose, le mani fine, le lunghe braccia, piccoli seni anche carnose, ben assestate, proprio fatte a subire amorose lotte, le larghe reni, quel fichino seduto su cosce pienotte, dentro il più piccolo giardino, fronte rugosa, capelli grigi, sopraccigli spelati, occhi spenti, che componevano sguardo e risi, ove incapparono i più gaudenti, ricurvo naso, senza più vanto, orecchie cadenti, pelose, pallido viso e smorto, estinto mento grinzoso, labbra pellose, ed umana beltà la riuscita, braccia corte, mani contratte, le spalle tutte ingobbite, mammelle via, tutte ritratte, parimenti l'anche e le tette, quanto al fichino, ai, e le cosce, cosce non sono più, ma coscette come salsicce, macchiate e mosce. Così il buon tempo rimpiangiamo, fra povere vecchie stolte, accoccolate, e tutte stiamo come gomitoli raccolte a un fuocherello di carbonella, subito acceso e subito spento, e un tempo fummo così belle, accadi a molte, accade a molte. Nel suo linguaggio comico e realistico, Villon è assolutamente tagliente e non perdona niente all'anziana signora, che fa un elenco di tutte quelle che erano le sue virtù, che con il tempo si sono trasformate, nei suoi occhi almeno, in quelle che sono le sue mancanze. Quindi questo corpo che si disfa, ma non si limita Villon a una generica definizione del disfacimento, no, va nei dettagli e ci racconta come ogni parte del corpo, il potere che prima aveva di evocare e di incantare gli uomini, adesso si sia, come per un contrappasso dantesco, trasformato in orrido, in orribile. E quindi quella che prima era bellissima adesso è un mostro, ma è un mostro proprio perché prima è stata bellissima. È il confronto che rende impietosa la poesia, è il confronto tra un prima bellissimo e mitologico e un dopo invece di disfacimento, che appunto è così drammatico, è così grottesco. C'è in fondo nell'urlo pacato, nell'urlo lento di questa signora, di questa donna anziana, una tragedia umana incredibile, un'incapacità di accettarsi e di accettare il cambiamento che si vive. E appunto anche la rivalsa del poeta Villon sulle donne e sul potere delle donne all'interno di questo contesto della letteratura misogina. Ma è anche, secondo me, una poesia che ci costringe a riflettere sulla bellezza esteriore e su che cosa significhi e su come sia veramente una cosa effimera. Allora, sul potere della bellezza delle donne, ho pensato di parlarvi velocemente del musical Notre Dame de Paris, nella quale c'è questa figura, Esmeralda, che ha questo potere attrattivo incredibile. E allora, poi, proprio perché in realtà quel testo è ambientato nel libro di Victor Hugo, che è stato scritto successivamente, ma è ambientato a Parigi a fine 400, mi sembrava interessante creare questo piccolo cortocircuito e adesso farvi ascoltare, non nella versione in italiano, perché non era abbastanza colta come riferimento, ma nella versione in francese, Belle, della Shock Band.
Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui tend ses ailes pour s'envoler, alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel.
Ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore pucelle? Quand ces mouvements me font voir monts et merveilles, sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle. Yeah. pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata a François Villon. La prossima poesia che vi leggerò non è tratta dal Testamento, ma dai Legati. Si chiamano Legati perché sono delle poesie più brevi, scritte abbastanza velocemente, come se fossero state scritte su fogli di carta, poi legati insieme, questo da cui viene il nome Legati. È una poesia che parla della morte. Come abbiamo introdotto nel blocco precedente, uno dei temi che aleggia sulla poetica di Villon, e non solo, è quello della morte. E allora, in questa poesia, Villon, che ha perso la donna amata, si appella direttamente alla morte, come se fosse Orfeo che cerca di riprendere la sua Euridice, e gli chiede di ridargli la donna amata, o perlomeno fa una riflessione filosofica sul rapporto della morte, su ciò che la morte può fare all'interno di un rapporto. È una poesia breve rispetto alle altre, e che rispetto al Testamento, cosa che non abbiamo detto perché io ho dato per scontata sbagliando, ha una diversa musicalità. Cioè, nel Testamento uno degli aspetti principali è proprio la musicalità, cioè l'idea del verso che costruisca una specie di cantilena, un ritmo cantilenante. Qui nei Legati invece il discorso su testi molto più brevi è diverso, sono delle immagini più secche e forse ricordano di più la poesia contemporanea, perlomeno certa poesia contemporanea. Adesso vi leggo questo laccio che si chiama Rondò, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Morte, mi appello contro il tuo rigore, tu che la donna mia ti sei rapita, sazia non sei ancora, non hai finito. Non tenermi così, sempre in languore, da allor non ebbi più forza e vigore, che male ti faceva, essendo in vita, morte. Eravam due, non avevam che un cuore, se è morto, è duopo che esca dalla vita, oppure che io viva senza vita, come di immagini vano errore, morte. Mi piace molto l'immagine filosofica che mi ricorda alcune poesie di John Donne, su cui abbiamo fatto già una puntata, dell'idea di possedere un unico cuore in due e che quindi la perdita dell'altro significa la perdita dell'interezza, come se quando si sta in coppia si forma un tutt'uno che non può essere scisso, il famoso finché morte non vi separi, ma che qui addirittura va oltre la morte. Infatti il poeta si domanda se vale la pena vivere, cioè il perché non sia stato preso anche lui dalla morte e che senso abbia una vita nel quale sostanzialmente si è già morti, perché gli dice, il poeta dice, io viva senza vita come di immagini, come un errore, come un'immagine fatta per errore, come se fosse l'immagine di qualcosa che in realtà non c'è, come se io fossi morto nel momento in cui è morta la donna che amavo. Chiaramente in questa poesia c'è anche della maniera, non è soltanto... Qui forse, rispetto a quello che abbiamo letto fino adesso, c'è un Villon più strutturato, più legato a una tradizione poetica, meno con le mani in pasta nella realtà, nel mondo reale, anche con un linguaggio che si sente immediatamente è più alto, è più difficile, e che però è importante perché ci fa capire come molto probabilmente, anzi sicuramente, l'altro Villon è un Villon che sceglie di utilizzare un linguaggio popolare. Non è un autore che non ha la possibilità di muoversi su un linguaggio più alto, ma, e questo è abbastanza normale nella letteratura medievale, come dicevamo, come ad esempio il caso notissimo di Reblé, è un autore di altissimo livello che sceglie un linguaggio volgare popolare perché vuole comunicare delle scelte stilistiche e artistiche attraverso quel linguaggio. questa grande sofferenza che traspare da questa poesia mi ricordava il blues. E allora, andando a scartabellare un po' tra i pezzi blues, tra i classici del blues, ho trovato questo Devil Got My Woman di Skip James, che adesso ci ascoltiamo insieme.
Oh, love me the devil, love me that woman, man. Woman, man. Oh, nothing but the devil changed my baby mind. I lived down last night, lived down last night, I lived down last night, such a tin marry. Like a white geese from the west, from the west. Yeah, woman I love, woman that I love, woman I love, stood up for my best friend. But he got lucky, don't turn back again. And he got lucky, don't turn back again.
Bentornati alla poesia dei poveri, a questo ultimo blocco dedicato a François Villon. Volevo concludere ritornando dove sono partito in realtà per questa puntata, e cioè a Fabrizio De André. Quando Fabrizio De André scrive l'introduzione al libro di François Villon, scrive queste parole, secondo me molto interessanti, citando un accadimento avvenuto in Sudafrica, dove a Johannesburg sono state impiccate delle persone, e lui dice che le autorità sudafricane hanno celebrato in questo modo i 500 anni dalla morte di François Villon. Fa tutto un discorso su Villon, Fabrizio De André, e su come egli abbia rappresentato sostanzialmente, volente o nolente, non sappiamo quanto per scelta, il poeta che parla e che difende gli ultimi, gli ubriachi, le prostitute, le vecchie, contro quella che oggi noi chiameremo borghesia, ma che allora non aveva questo nome, allora era nobiltà, clero, insomma era la classe dominante contrapposta a lui che era il cosiddetto poeta maledetto. Allora De André dice che Villon sostanzialmente vive ogni volta che un artista si pone in contrapposizione con un sistema dominante, con un sistema di valori, e prova a scardinarlo. Volevo chiudere con questa poesia, non tanto perché insomma parli di questo argomento, quanto perché sia poi quella che Fabrizio De André ha ripreso nella canzone La ballata degli impiccati, che è quella che nominalmente e non solo è stata ispirata in modo diretto dalle poesie di François Villon. Quindi adesso vi leggo La ballata degli impiccati, che François Villon ha scritto poco prima di venir condannato a morte, cioè poco prima di sapere che la sua pena, la sua condanna a morte, sarebbe stata convertita in esilio da Parigi per 10 anni. Quindi è una poesia che sostanzialmente è autobiografica, cioè parla degli impiccati, ma ne parla veramente in modo diretto, poiché il poeta sente su di sé il peso di quello che gli sta per accadere. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Fratelli umani, che ancora vivete, non abbiate per noi indurito cuore, che se pietà di noi miseri avete, grazie da Dio ve ne verrà maggiore. In 5-6 qui appesi ci vedete, quella carne che troppo abbiam nutrita da tempo è divorata, imputridita. A noi ora ossa sarem cenere e polvere, della nostra sventura non si rida. Pregate Iddio perché ci voglia assolvere. Se vi chiamiam fratelli non dovete disdegnare tal nome, anche se fummo messi a morte dal voia. Voi sapete che gli uomini hanno tutti poco senno. Per noi, poiché siamo morti, intercedete presso il figliuolo di Maria Gesù, che la sua grazia ci spenga la sete e ci preservi dalla nera folgore. Siamo morti, uom non ci molesti più, pregate Iddio perché ci voglia assolvere. La pioggia ci ha lavati e gli sciviati, e il sole disseccati e fatti neri. Le piche e i corvi gli occhi ci han cavati, e strappato dal cranio e ciglia e peli. Non ci è dato ristare un sol momento, e di qua e di là a mutar di vento, senza posa balliamo a suo piacere. Di tali siam, dai becchi crivellati. State lontani dai nostri peccati, pregate Iddio perché ci voglia assolvere. O principe di tutto, Gesù eterno, fa che non ci abbia in sua balia l'inferno. Tra quello e noi nulla sia da risolvere. Uomini, qui non c'è scherzo né scherno. Pregate Iddio perché ci voglia assolvere. Il nucleo centrale della poesia, che sicuramente è l'aspetto che ha colpito di più Fabrizio De André nel partire poi per scrivere la sua Ballata degli Impiccati, è questo monito rivolto alle persone: non ridete di noi. Abbiate pietà, ma la vera pietà, la pietà cristiana, quella che significa comprensione, perché tutti gli uomini sono senza senno, perché io che sto qui sulla forca e sto penzolando non sono così diverso da te che stai dall'altra parte. Tu un giorno potresti essere su questa forca, perché il destino prende strade imperscrutabili, e comunque, anche se un giorno non sarai su questa forca, comunque siamo fratelli. Non ti vergognare se io ti chiamo fratello, perché noi siamo fratelli, apparteniamo alla stessa razza, allo stesso genere umano. Io ho commesso degli errori e sto pagando per i miei errori, e chiedo a te di pregare per me, per aiutarmi a espiare i miei errori, ma non ridere di me. E allora è proprio questo cantare gli ultimi, ma in un modo viscerale, reale, non di maniera, vivendoli come se si facesse parte degli ultimi, provando a comprenderne le ragioni, è ciò che rende Villon e che probabilmente lo renderà eterno. A questa canzone abbiniamo la canzone di Fabrizio De André. Prima di farlo però, prima di farvi ascoltare l'ultimo brano, volevo ringraziarvi per averci ascoltato, ricordarvi che La Poesia dei Poveri va in onda il venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14, che trovate le puntate in podcast che stiamo sistemando, credo abbiamo quasi concluso, sul sito diocesisegnigaglia.eu/lapoesiadeipoveri o alla rubrica La Poesia dei Poveri, che abbiamo una pagina Facebook nella quale potete venire a mettere mi piace, scrivere e consigliarci nuove puntate o segnalarci eventuali errori, mancanze, dubbi, domande e incertezze. Ringrazio anche Giacomo Florio che è con me al montaggio e al mixer dal Savoia Bene in Casa dell'alternanza scuola lavoro, perché tanto Antonio non ha più voglia di fare niente, fa vacanza ormai da 6 mesi. Ringrazio però come sempre e ancora una volta voi per averci ascoltato, e vi saluto con l'ultima canzone, che è la versione di Fabrizio De André della poesia che abbiamo appena letto, che è La Ballata degli Impiccati.
Tutti morimmo a stento ingoiando l'ultima voce, tirando calci al vento vedemmo sfumare la luce. L'urlo travolse il sole, l'aria divenne stretta, cristalli di parole, l'ultima bestemmia detta. Prima che fosse finita, ricordammo a chi vive ancora che il prezzo fu la vita per il male fatto in un'ora. La 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 la
gelo di una morte senza abbandono, recitando l'antico credo di chi muore senza perdono. La 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 la.